questa pagina evangelica dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, ma sicuramente qualcuno di voi è stato sorpreso di trovare questa pagina oggi, quarta domenica di Avvento. Siamo soliti vederla collocata alla domenica delle palme, degli ulivi, la domenica prima di Pasqua. Qui, in una domenica che prepara il Natale, può sembrare fuori posto e fuori tempo, ma se la liturgia ambrosiana ce la propone oggi, è perché la richiede una pagina preziosa, un'icona pertinente al tempo di Avvento. Vediamo di scoprire la motivazione di cogliere la pertinenza di questa pagina e di questo asino proprio nel tempo di Avvento. La risposta degli specialisti è questa: la natività di Betlemme e l'ingresso di Gesù in Gerusalemme su un asino manifestano lo stesso stile, lo stile del manifestarsi di Dio, del modo col quale Dio in Gesù si è fatto vedere. È la stessa modalità di presenza, lo stesso stile. Vediamo, a bambino, a Natale, Dio come si rivela? Come un bambino. E il bambino cosa chiede? Aiuto, affetto, amore. A Gerusalemme l'evento di Betlemme si ripropone negli stessi termini. Dio si fa mendicante. Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. E poi Gesù cavalca un'asina, segno di umiltà e di mitezza. Ecco, adviene il tuo re, mite seduto su un'asina. Il Messia non viene a cavallo come chi ha il potere, non viene neppure con il carro da guerra come chi vuole conquistarlo, viene sul dorso di un asino, la cavalcatura dei poveri, regalandoci così un'icona incancellabile di mitezza. Qui, su questo asino, Dio si rivela. Fate così. Su questo asino Dio si rivela, cioè rivela chi è, rivela il suo volto. E l'ingresso di Gesù diventa un'azione simbolica, un simbolo, per dire che tipo di Messia è il Messia mandato a ciascuno di noi, per fargli capire la sua regalità. Poi scopriremo di volta in volta, grazie alla croce in modo particolare, che questa regalità ha un trono ben chiaro, proprio la croce. Allora voi capite bene che questo asino, questa asina con la quale Gesù entra in Gerusalemme, ci fa capire lo stile di Dio, che è lo stile di un Dio che è venuto per salvarci con la mitezza, con il perdono, con la pazienza. Allora ecco com'è, secondo me, dov'è il cuore di questa domenica. Gesù, mite e umile, non invade, non occupa. Tante volte noi vorremmo invadere, vorremmo occupare i nostri rapporti col prossimo, tanto di forza tante volte. Dio non è così con noi. Lui si mette lì e bussa e dice: io busso, se tu vuoi entro, cederemo insieme, cammineremo insieme. E questo appunto perché ha dentro di sé questa malattia inguaribile che è l'amore per l'uomo, e quando uno ama un uomo rispetta la sua libertà. Ecco allora i due punti concreti per la nostra vita quotidiana, per il nostro cammino di Avvento. Primo punto: cosa vuol dire vivere bene l'Avvento? Vuol dire crescere nello stupore per il volto di Dio, nello stupore per lo stile di Dio. E ve lo dico attraverso la prima lettura stupenda e attraverso un racconto. La prima lettura, la finale della prima lettura, questa è di Isaia 40. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore magre. Un'immagine così non si può dimenticare, di questo Dio che conduce lentamente le pecore madri per dire la difficoltà, il capire la difficoltà di queste pecore madri. Quindi le conduce dolcemente e poi porta questi piccoli agnelli sul petto per dire l'affetto. Un'immagine potente che deve restare dentro di noi per dire la vicinanza di Dio, che questo Dio è vicino a noi. Dobbiamo fidarci di Dio, questo è Natale. Dobbiamo ospitare Dio, questo è Natale. E questo volto di Dio l'ha immaginato, secondo me, in maniera straordinaria e narrata Ennio Flaiano, una bella pagina dedicata alla figlia di Campano. Cristo torna sulla terra, viene assalito dai fotografi e dai cacciatori di autografi. Tra costoro si mischiano spie della questura, provocatori, ruffiani, agenti del fisco, maniaci sessuali, giornalisti, le solite prostitute, un comitato internazionale e alcuni sindacalisti, nonché sociologi, psicologi, strutturalisti, cibernetici, che accompagnano biologi, fisici e attori del cinema. La televisione trasmette le scene dei vari incontri, eccetera. La folla cominciò a gridare: il miracolo! Gesù prese 5 panni e 5 pesci e con essi sfamò la folla. Un altro miracolo! Gridarono dopo il pasto. Gesù sanò vari nevrotici, convertì un prete. Ancora continuava la folla: noi non abbiamo visto. E Gesù continuò a fare miracoli. Un uomo gli condusse una figlia malata e gli disse: io non voglio che tu la guarisca, ma che tu la ami. Io non voglio che tu la guarisca, ma che tu la ami. Gesù baciò quella ragazza e disse: in verità quest'uomo ha chiesto ciò che io posso dare. Così detto, sparì in una gloria di luce, lasciando la folla a commentare quei miracoli e i giornalisti a descriverli. Questo è il nostro Dio. Quel simbolo dell'asino, dell'asina, vuol dire questa tenerezza di Dio. Dio può darci amore. Questa è la cosa più importante della vita. Io non voglio, dice questo papà coraggioso, che tu la guarisca, ma che tu la ami. Gesù baciò, questo bacio di Dio, come si fa a dimenticare? E poi, se questo è il primo punto, cioè durante questo avvento crescere nello stupore per il volto di Dio e per il suo stile, per la sua finezza nei nostri rapporti, perché ci vuole liberi, liberi e liberi. Il secondo punto con quale termino: occorre colorare la nostra vita con lo stile di Gesù, lo stile della mitezza, di questa capacità di tenerezza, di attenzione, di ascolto, di saper camminare con il prossimo. Mi ha colpito una pagina straordinaria di François Mauriac sullo stile di Gesù nella sua Vie du Christ. Commenta il fatto di Gesù davanti all'adultera, che noi conosciamo, accusata dai farisei. Questa donna va lapidata e non se ne parla più. Ed è scritto appunto nel Vangelo che Gesù si è messo a scrivere, e tra fiumi di inchiostro, chissà cosa ha scritto, chissà che parole, amore, fate pure voi. Mauriac dice che Gesù non ha scritto assolutamente nulla. In certi momenti, e questa è l'intelligenza di un uomo, in certi momenti osservava la tenerezza più grande che si possa usare verso una persona e di non guardarla in faccia. Per non guardarla in faccia si mette a scrivere, perché appunto non si sente giudicata, oppure si sente giudicata con amore. Allora voi capite cosa vuol dire per noi oggi, in questa chiesa, in questa città, in questa zona della Brianza, capire il Vangelo di oggi in modo che colori, scolpisca la nostra vita. Vuol dire anche noi dobbiamo diventare miti, credere nella forza dell'amore, del dialogo, della misericordia, dell'umiltà. Questo invito, e sto per finire, sembra oggi inattuale e infecondo. O per dirla con Derrida, c'è un articolo molto bello oggi sul Corriere, sul rapporto appunto Chiesa-Mondo, dicendo che la Chiesa è sempre più irrilevante. Ecco proprio, questo questo invito a essere miti sembra oggi infecondo e rilevante. Questa è l'epoca della violenza verbale, dei tanti gesti quotidiani pieni di arroganza, di mancanza di classe, di mancanza di galateo, di giudizi duri come pietre, di volgarità anche a alti livelli. Ma a questo ci invita il Vangelo di oggi. Senza l'amichezza, la terra, una città, diventa come la giungla, dove stravincono i potenti, i violenti e i prepotenti. La mitezza è stata uno dei doni, finisco con Papa Giovanni XXIII, uno dei doni più belli che Papa Giovanni XXIII ha regalato alla Chiesa e al mondo. La mia persona, diceva, conta niente. È un fratello che parla a voi, un fratello divenuto padre per volontà di nostro Signore. Continuiamo dunque a volerci bene così, guardandoci così nell'incontro, cogliere quello che ci unisce, lasciare da parte se c'è qualcosa che ci può tenere un po' in difficoltà, tenere lontano. Tornando a casa troverete i bambini, date loro una carezza e dite: questa è la carezza del Papa, è stata una sera indimenticabile. Ha posto un gesto di mitezza incancellabile, era l'11 ottobre 1962.